Quali sono i presupposti di questa campagna Basta Vaschetta? Di quali prodotti stiamo parlando effettivamente? E che impronta hanno questi oggetti nell'ambiente e nel mare?
Allora, questa campagna Basta Vaschette è stata lanciata proprio in questi giorni da Mare Vivo in collaborazione con Zero Waste Italia per mettere appunto l'accento, l'attenzione su un problema, che su un tema che sta crescendo in maniera esponenziale. Infatti oggi sono 1 miliardo e 200 milioni le vaschette che vengono utilizzate per confezionare frutta e verdura, quindi parliamo solo di frutta e verdura, che peraltro sono dei prodotti che già hanno il loro involucro naturale, non avrebbero bisogno di un'altra confezione. Questo numero peraltro si stima che sia in crescita, perché le persone, un po' per comodità, perché è già confezionato, un po' perché si crede che sia più sicuro per la salute, cosa che peraltro non è vera, perché come sappiamo tutti i prodotti in plastica che utilizziamo per confezionare possono rilasciare sostanze nocive che contaminano gli alimenti, quindi tutto sommato quando è possibile evitare bisognerebbe evitare. Abbiamo utilizzato per lanciare questa campagna un'immagine, un famosissimo quadro di Caravaggio, che è giovane con canestra di frutta, appunto con lo slogan meglio senza plastica, e abbiamo fatto appunto una partnership con la Galleria Borghese, che ci ha dato l'autorizzazione ad usare questa immagine proprio perché è un modo per unire anche l'arte con l'ambiente, la bellezza del nostro paese. Abbiamo utilizzato questa immagine
un po' spiazzante, devo dire, perché si vede questa cesta di frutta che è un archetipo dell'arte, che però la frutta è appunto incelofanata,
appunto proprio per farci capire che è meglio senza plastica, è più bella senza plastica, e quindi insomma è stato un modo provocatorio di presentare questa campagna un po' diverso. Quindi il nostro obiettivo è quello di sensibilizzare sul tema e quindi invitare un po' a cambiare i nostri comportamenti, dall'altro anche ottenere una legge, come esiste in altri paesi europei, esiste in Francia, esiste in Spagna, che appunto regolamenta l'utilizzo di questi imballaggi, perché sono imballaggi in molti casi superflui.
Ecco, stiamo parlando per esempio, non so, dei pomodori nelle vaschette di plastica,
delle banane nelle vaschette. Poi molte di queste vaschette non sono riciclabili, quindi finiscono appunto nell'indifferenziata e vengono gettati via. Parliamo di quantità di plastica molto importanti. Si stima che se noi utilizzassimo prodotti sfusi si ridurrebbe per questa categoria merceologica l'uso della plastica dell'80%, quindi insomma, parliamo di un'incidenza notevole.
Allora, tutti noi abbiamo l'esperienza di andare magari dal fruttivendolo di quartiere sotto casa, che ci dà la busta di carta, che ancora adesso, certo, è ritornata. Però per esempio per la grande distribuzione potrebbe venire il dubbio, ma è possibile poi mettere grandi quantità di frutta in imballaggi naturali, diciamo? Anche lì c'è possibilità di intervenire?
Assolutamente, perché l'abbiamo fatto finora. In realtà anche la grande distribuzione aveva, no, il punto per l'ortofrutta, dove si usavano, ma si usano ancora, i sacchetti per esempio di plastica biodegradabile o di carta, e poi ognuno potrebbe anche portare il suo proprio contenitore, no, in una fase successiva, quindi è necessario cambiare proprio il nostro modo di fare le spese, quindi si può fare volendo.
Quindi questa campagna è un po' diretta in due direzioni: al legislatore, a chi norma questo nostro modo di vita, ma anche alle persone normali per, diciamo, scegliere di comprare dove si può fare lo sfuso.
La prima cosa è a spiegare e appunto convincere i consumatori della necessità di cambiare queste abitudini, e poi naturalmente il legislatore a legiferare, però ognuno di noi deve essere convinto del perché che è importante. Queste confezioni, questi imballaggi, come tanta altra plastica monouso, perché di plastica monouso parliamo, purtroppo finisce troppo spesso nell'ambiente e nel mare, che poi, come sappiamo, per il mare è un danno enorme, perché si sminuzza, diventa microplastica, entra nella catena alimentare, che poi passa all'uomo. Cioè, se noi pensiamo che la microplastica è stata trovata nel sangue e nella placenta umana, ma cos'altro dobbiamo aspettare per cambiare i nostri comportamenti? Parliamo insomma di un'incidenza notevole e importante.
Qual è la situazione del Mediterraneo oggi dal punto di vista dell'inquinamento e della tutela dell'ecosistema, degli animali e delle piante marine?
Purtroppo il Mediterraneo, come sappiamo tutti, è un mare chiuso. Intanto il mare è uno, per cui quello che succede nel Mediterraneo è collegato a quello che succede negli oceani. Però nel nostro caso particolarmente grave, perché essendo un mare chiuso con un ricambio di acque molto lento, ovviamente c'è una concentrazione di plastica, microfibre che è molto molto alta. E come arriva tutta questa plastica nel mare? Arriva fondamentalmente dai fiumi, l'80% dai fiumi. Quindi immaginiamo quanti fiumi al bacino del Mediterraneo, a partire dal Nilo, che è un fiume molto imponente, e tutto questo viene riversato in un mare piccolo, perché il nostro mar Mediterraneo rappresenta meno dell'1% dell'oceano globale, eppure su questo bacino insistono tanti popoli e insiste purtroppo tanto anche inquinamento. Quindi il mar Mediterraneo purtroppo non è messo bene, l'abbiamo visto anche con l'aumento della temperatura delle acque che è stato registrato quest'estate, l'introduzione di specie aliene, cioè abbiamo tanti problemi, quindi noi dobbiamo cercare di cominciare da qualche parte. Sicuramente la riduzione dei rifiuti è un punto su cui si può sicuramente lavorare.
Questa è la riduzione dei rifiuti a monte, quindi non produrli, però è stata lavorata anche una legge salvamare lungamente attesa che cercava di porre rimedio a valle, quindi la raccolta di rifiuti in mare. Cosa è cambiato fino adesso?
Allora, la legge salvamare fortemente voluta da noi, che ci sono voluti 4 anni per averla, finalmente nel 22 è passata, però purtroppo non ci sono i decreti attuativi, cioè ad oggi non abbiamo ancora i decreti attuativi e quindi in sostanza la legge non è operativa. Per fortuna negli anni c'è stato tanto lavoro di sensibilizzazione sul territorio, per cui tanti pescatori, perché ci sono delle eccezioni locali, eccetera, riportano già la plastica a terra. Però è chiaro che per avere un impatto reale va fatto su tutto il territorio nazionale. Quindi noi stiamo spingendo moltissimo affinché questi decreti attuativi vengano fatti velocemente, perché ogni giorno finiscono nel mare l'equivalente di 500 container di plastica, quindi ogni giorno che passa, quindi far passare 6 mesi, far passare un anno per attuare una di queste leggi è un danno enorme per l'ecosistema, ma enorme anche, abbiamo visto, per la nostra salute. Quindi bisogna accelerare i processi dei decreti attuativi.
Novità di queste ultime settimane è questa decisione presa dalla COP15 a Montreal, quindi i paesi delle COP, quindi dell'ONU essenzialmente, che hanno messo nero su bianco che il nostro obiettivo entro il 2030 è di proteggere il 30% del pianeta, sia la parte emersa, ovviamente le terre, che le acque. È un obiettivo ambizioso, anche l'Europa tra l'altro aveva questo stesso obiettivo già codificato prima anche della COP15. Che cosa significherà in concreto per il mare?
Allora, per il mare sarebbe un obiettivo straordinario, perché il mare ha una capacità rigenerativa potentissima, quindi l'abbiamo visto anche durante il Covid, quel poco che il mare è stato lasciato in pace si è riprodotto e ha proprio rivissuto. Quindi le aree protette, sia marine che terrestri, sono fondamentali, e per il mare lo sono ancora di più, proprio perché per l'immensità del mare e per quanta biodiversità e per quanti animali ci sono, e quindi è importantissimo la protezione. Noi in Italia abbiamo 32 aree marine protette, quindi siamo sulla buona strada.
Per avere un'idea, quanta percentuale è queste 32?
Purtroppo è solo il 13%.
Quindi siamo a un terzo,
sì,
dell'ipotesi.
Però se pensiamo che di questo 13%, quello integralmente protetto è lo 0,01, quindi parliamo veramente di numeri molto piccoli.
Però, perché per tutela integrale, sì, si intende anche proprio non poter entrare, per
no,
esempio con il naviglio.
Niente.
Esatto.
Però parliamo appunto di aree molto piccole, ma sono aree che permettono una riproduzione talmente importante, che poi ovviamente ne beneficia tutta l'area intorno, quindi è molto importante farlo. Quindi il lavoro appunto di creare queste aree marine protette e poi farle funzionare, perché questo è un altro tema importante, è fondamentale per il pianeta.
Come dovrebbe cambiare la tutela di queste aree? Cioè, che cosa sarà vietato fare in questo 30% ipotetico?
Ad oggi, per esempio, la parte a mare, ci sono delle zone dove con vari livelli di tutele, no? Allora c'è una zona dove, per esempio, si può accedere ma non si può ancorare, quindi esistono dei campi boe e quindi non andiamo a impattare
sul fondale,
sulle praterie che noi abbiamo, di cui è molto ricco il Mediterraneo. Poi ci sono delle zone dove non si può accedere, delle zone dove non si può accedere, non si può pescare, perché anche questo tema della pesca, noi purtroppo ancora oggi troviamo nelle zone A delle aree marine protette, quindi quelle dove non si potrebbe né accedere né pescare, troviamo reti abbandonate, troviamo reti spadare, quindi voglio dire, c'è tanto in questo purtroppo ancora tanta illegalità, per cui anche il tema, diciamo, del controllo, anche se è molto difficile perché parliamo di aree molto vaste, no? Anche il tema del controllo è molto importante, perché chiaramente uno può anche istituire le zone protette, ma poi è necessario un controllo continuo.
Per questo progetto 30x30 si parla di tutela e valorizzazione, se ne è parlato anche al vostro convegno tenuto proprio questo mese di gennaio, fatto col WWF. Però tutela e conservazione alcune volte non possono andare in conflitto, per esempio molte associazioni, soprattutto quelle che tutelano i popoli nativi delle aree da proteggere, obiettano che certe volte la conservazione va contro gli interessi dei popoli appunto originari di quelle parti, che magari vivono di pastorizia, di piccola caccia, comunque nella natura e ne sono custodi. C'è anche nel mare questa possibile conflittualità fra il proteggere le specie animali e vegetali e non togliere l'elemento umano da questo ambito.
Sì, allora chiaramente questo conflitto esiste, perché tutelare vuol dire lasciar stare, lasciar vivere, no, nel loro ecosistema le specie animali, cioè lasciare la natura
a fare il suo corso.
È chiaro che qualsiasi intervento umano, qualsiasi, anche in buona fede, incide. Quindi noi non è che dobbiamo smettere ovviamente di avere il turismo o di utilizzare, il problema è che dobbiamo cercare di impattare nel minor modo possibile. Prendiamo ad esempio quello che è stato un caso eclatante di quest'estate, che sono stati i concerti sulle spiagge, il motocross sulle spiagge. Allora è chiaro che noi non è che non vogliamo che vengano fatte delle attività di turismo, però bisogna tener conto di dove e come queste cose vengono fatte. Allora, quando è possibile, bisogna cercare di tutelare e di evitare certi comportamenti. Quindi è chiaro che le due cose sono in qualche modo in conflitto, per questo si cerca di trovare un equilibrio in attività sostenibili, quindi evitare gli scarichi, evitare la plastica, evitare delle cose che poi possono avere un impatto. Quindi c'è sempre purtroppo questo problema, però appunto dobbiamo lavorare affinché le due cose possano convivere.
Cosa è emerso da questo convegno? Quale bilancio ne è stato fatto? Anche perché hanno partecipato molti attori, anche istituzionali, l'ISPRA, ministeri, forestali anche.
Certo, no, è stato un convegno molto importante, perché appunto si è parlato sia di aree marine protette che di parchi. Per quanto riguarda il nostro tema, che era più sulle aree marine protette, è stato importante più che altro mettere un focus su quelli che sono i punti di miglioramento su cui dobbiamo lavorare, perché come dicevamo noi abbiamo 32 aree marine protette, quindi diciamo che nel Mediterraneo siamo un paese che sta facendo questo lavoro con tutte le difficoltà, perché ovviamente poi comunque si va a impattare nelle usanze o nella vita delle popolazioni del posto, per cui chiaramente non è facile, però insomma tanto lavoro è stato fatto. Il problema è che ci sono alcuni problemi di gestione, ad esempio le aree marine protette non sono considerate come i parchi nazionali a terra. Prendiamo ad esempio i finanziamenti che vengono dati per l'una e per l'altra, e le aree marine protette ricevono un decimo rispetto ai parchi a terra, che è un problema, perché se non ci sono i soldi non si possono poi gestire. E quindi quello che noi abbiamo chiesto durante questo convegno appunto alle istituzioni, ai ministri eccetera, era quello innanzitutto di modificare lo status, perché le aree marine protette, proprio per i motivi che abbiamo detto prima, sono importanti quanti parchi a terra e quindi devono avere lo stesso status e quindi gli stessi finanziamenti. Dall'altra parte c'è anche un problema di governance, perché bisogna dare più spazio e dove mancano appunto più professionalità. Poi c'era quello che dicevo prima, il tema del controllo, perché ci sono i controlli, la nostra capitaneria di porto fa un grandissimo lavoro, la guardia costiera, però non basta. Quindi anche lì magari implementare le attività di controllo con dei sistemi tecnologici, con altre cose, perché è chiaro che più controlliamo più riusciamo a tutelare. E poi un altro tema che è emerso molto importante è quello di fare una cabina di regia, una sorta anche una rete tra tutte queste aree marine protette, perché vivono un po' isolate l'una dall'altra e quindi è importante che si condividano le esperienze, che si condividano le attività. È stato un convegno da questo punto di vista molto importante, perché si sono riprese le fila di alcuni temi che vanno affrontati per migliorare la qualità delle aree marine protette.
ha riscontrato interesse dalla controparte politica decisionale? È una questione magari di fondi che non bastano mai, oppure c'è anche qualche resistenza politica? Io ricordo che Rosalba Giugni,
Sì,
quindi la presidente di
certo.
Mare Vivo, in una precedente intervista auspicava un ministero del mare. Ora invece,
Lo
diciamo.
abbiamo. No, allora mi sembra che ci sia un interesse e dei buoni, ottimi propositi da parte delle istituzioni. Ora però bisogna fare in modo che tutto questo venga messo in pratica. Sicuramente il Ministero del Mare è un ottimo strumento, anche perché abbiamo un po' ottenuto quello che volevamo, cioè avere una sorta di cabina di regia che mette insieme le istanze del mare in maniera trasversale, perché oggi il mare viene gestito da tutti i ministeri, che era il grande problema per cui noi abbiamo chiesto anche una cabina di regia che metta insieme tutti i ministeri in una politica del mare che sia una politica congiunta. Ora, noi ovviamente abbiamo molta fiducia in questo nuovo ministero, nel ministro Musumeci, però è chiaro che c'è tanto lavoro da fare perché bisogna fare in modo che tutti insieme collaborino in una visione che sia una visione comune per il bene del mare e per il nostro paese, che voglio dire, il mare finora è stato un po' la Cenerentola, ma noi abbiamo 8.000 km di coste, abbiamo un quinto del mar Mediterraneo, cioè non possiamo non tenere conto che il mare, a parte diciamo l'aspetto della natura, della biodiversità, ma è un atuto economico molto importante per il nostro paese, per cui se ben gestito può dare tanto da tutti i punti di vista.